Bentornati, come sempre, a Storia di Roma con Mattia Stirpe. Sigla! Prima di cominciare vi invito come sempre a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo podcast che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Come darmi una mano? O andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma oppure con donazioni spontanee su PayPal all'indirizzo matt10488@hotmail.it. Intanto ringrazio i miei mecenati che sono Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco Darpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, David Bertini, Matteo Schleicher, Davide Erzavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi, Maurizio Giovannetti, JP The First, Kent Mancini, Giacomo Bulgarelli, Edoardo Volpin, Andrea Parlato, Loris Trevisan, Davide Uttini, Marco Clementel, Stefano Marino, Claudio Gani e Alex Bertaccini. Grazie perché questo progetto sopravvive proprio grazie a voi. In questo episodio cambiamo totalmente discorso e parliamo di un argomento che a me sta particolarmente a cuore, ovvero il cibo. Piccola parentesi per qualsiasi interessato fan del podcast, attenzione, pubblicità occulta, potete venirmi a trovare personalmente ad Ovindoli, in Abruzzo, dove ho il mio ristorante, ma senza fare nomi, potete scrivermi in privato per i più interessati e magari chissà, ci facciamo anche una bella chiacchierata romana davanti a dell'ottimo vino. Ma ok, chiudiamo la parentesi marketing e andiamo avanti. In realtà quando parliamo di civiltà, popoli o qualunque cosa ruoti attorno alla storia di un determinato popolo, ci soffermiamo sulle battaglie di solito, sui monumenti che ci hanno lasciato, leggi, costumi o altro, ma quasi mai sul cibo. Fateci caso, è un argomento che viene preso molto sotto gamba. Voglio in questo episodio extra parlarvi del cibo romano, o almeno provarci, per avere un'infarinata generale proprio su questo argomento. Però pensateci quanto era fondamentale il cibo. Delle legioni che si muovevano per lunghe distanze, quale importanza il cibo che il popolo aveva a portata di mano, ma soprattutto quante volte abbiamo parlato di approvvigionamento del cibo, ma mai abbiamo parlato internos di quale fosse quello specifico prodotto. Mi sembra doveroso parlarvene. Ovviamente sapete che la Repubblica Romana prima e l'Impero dopo era composto da un territorio vastissimo. Questo significa che le colture erano molto variegate. Passiamo da terreni che affacciavano sul Mediterraneo e basati su un'agricoltura prevalentemente di cereali, sulla vite e sull'ulivo, a tutt'altro, in altri posti molto più freddi e quindi con prodotti totalmente differenti. Ogni volta che i romani poi pian piano conquistavano altri territori, ovviamente scoprivano altri prodotti. E ne mutavano anche il loro utilizzo o ne tentavano la loro produzione in altre zone. È ovvio, come già sappiamo, che ogni territorio offre prodotti diversi in base al suo clima, alla sua altitudine, eccetera, eccetera, e questo è un dato di fatto. Poi c'è da dire che i romani, a loro modo, ingegneristicamente parlando, aumentavano le prospettive di raccolto grazie alla loro incredibile abilità, appunto, ingegneristica. Basta pensare cosa crearono nel lago del Fucino, in Abruzzo. Per chi non lo sapesse, andate a cercare Cunicoli di Claudio per capire, poi ne parleremo in un altro episodio, in un altro extra episodio, oppure con la costruzione di tantissimi e chilometrici acquedotti per far giungere l'acqua dove serviva. Insomma, milioni di opere che avevano lo scopo di migliorare la rete idrica per la popolazione e anche per il raccolto. Ma c'è da dire, inoltre, che molti prodotti non erano già, per così dire, integrati nel territorio originario, ma che i romani andavano via via scoprendo nella loro espansione e che poi portavano nelle loro terre se la fertilità del terreno lo permetteva. Un esempio lampante viene ad esempio dalla coltivazione dei fichi, melograni, mirti, olivo o quando ci fu l'espansione asiatica, che portò l'albicocco, pesco, ciliegio, pistacchio e susino. Da altri territori, come quello nordafricano, il frutto del melone, ad esempio. Tutto questo mutamento portò dei cambiamenti non solo a livello dei prodotti ortofrutticoli o vegetali, ma anche a livello ittico o di allevamenti di bestiame. Ma vediamo insieme cosa realmente i romani consumavano. Per prima cosa, come bevanda. Diciamo bevanda principale, potete immaginare essenziale era l'acqua, con cui i romani, come tutta l'umanità, ne era dipendente. La utilizzavano non solo per terme e altro, ma anche per la creazione di numerose zuppe. La posca, ad esempio, è la bevanda economica più famosa, soprattutto per i legionari, ed era formata sostanzialmente da erbe aromatiche a piacere, acqua e aceto. L'aceto conferiva proprietà antisettiche ed è per via dell'aceto che si distruggevano i batteri presenti nell'acqua stessa, che i legionari andavano a prendere per l'esercito. Questo faceva sì che si combatteva che cosa? La dissenteria in maniera naturale, che all'epoca era una piaga all'interno dell'esercito, in continuo spostamento. Aggiungendo del miele alla posca si otteneva idromele, chiamato acquamulza. Idromele che pian piano lasciò il passo al vino, ma che comunque ebbe una grandissima rilevanza per i romani. Il vino non era come quello odierno, molto più acidulo, soprattutto era molto più liquoroso e quindi anche molto più alcolico, per cui i romani tendevano quasi tutti ad allungarlo con dell'acqua stessa. Questo per diminuirne l'acidità e anche la gradazione alcolica che era troppo forte al palato. La vite, però, c'è da dire, era una pianta che i romani impiantarono in diverse zone nell'impero dove non esistevano. Un esempio lampante è che lo diffusero in Europa nel nord e il rullo di tamburi anche in Gallia, nell'odierna Francia, che sappiamo essere ora una delle, se non la più famosa nazione per la sua qualità del vino. Vino non solo utilizzato come bevanda per l'élite, che potevano permetterselo, infatti il costo non era di certo economico, ma vino che veniva utilizzato anche per la marinatura delle carni, per renderle più tenere e saporite. Ma quali tipi di vino esistevano all'epoca? Senza parlare ora di vitigni, eccetera, possiamo però dire che non vi era solo il classico vino rosso, chiamato nero dai romani, che vediamo sempre solo nei film, ma anche pensate esisteva il bianco o il rosato. Da sottolineare, come detto prima, che il gusto del vino non era affatto simile a quello moderno. Ricordatevi, era molto acidulo e aspro. Infatti, la maggior parte dei romani, lo ripeto, lo allungava non solo con acqua, ma anche con spezie e erbe varie o miele. Usuali erano anche il vino cotto, dove inzuppavano al suo interno del pane. Ed era piuttosto dolciastro di sapore e, come tutti i vini moderni, vi era quello più fermentato o più vecchio, e che quindi, essendo più vecchio, costava anche di più rispetto ad un vino giovane. Ma un'altra bevanda molto diffusa all'epoca, oltre il vino, era la birra, soprattutto al di fuori della penisola italica. Veniva ottenuta dalla fermentazione di cereali in acqua, dove poi venivano aggiunte erbe aromatiche varie. Anche qui il discorso va chiarito: non era la stessa bevanda che oggi tutti noi conosciamo, ma era molto più scura, torbida e quasi per nulla frizzante o schiumosa come la conosciamo. Infatti veniva chiamata dai romani vino d'orzo o vino di grano, e questa ce la dice lunga. Ma dalle bevande ora passiamo al cibo, principalmente ai cereali che più utilizzano i nostri romani. Di sicuro il più vecchio era il farro, il cereale più antico della storia romana. Infatti, per i primi 3 secoli di storia romana era il più utilizzato. E come veniva consumato? Era un cereale non facilmente panificabile, per cui veniva sostanzialmente lessato, bollito, dando luogo a una sorta di polenta chiamata puls. Una polenta ottenuta con farina di farro con acqua calda, a cui si aggiungevano proprio a piacere ortaggi vari, legumi, latte, uova, olio e formaggio e per i più ricchi la carne. Questo cereale veniva chiamato far, da cui oggi deriva la nostra farina. Dal farro antico si passò ben presto invece al grano vero e proprio. L'Italia era ricca di grano, per cui si passò pian piano finalmente alla vera e propria panificazione. Inizialmente il grano, come detto, era presente in Italia, in Sicilia soprattutto, una riserva enorme di grano per Roma, per poi, ingrandendosi sempre di più, passare a scorte enormi che erano presenti in Egitto e in Africa. Un altro cereale molto diffuso era l'orzo, resistente molto di più alle intemperie rispetto al grano, per cui molto utilizzato, poiché resisteva a piogge o a siccità ed era molto utile per il sostentamento del bestiame e cibo molto utilizzato dai gladiatori che venivano chiamati infatti mangiatori di orzo. Altri cereali che venivano utilizzati ma in maniera minore erano la segale e l'avena, soprattutto in Svizzera quest'ultima. Mentre per il riso troviamo un utilizzo davvero scarso nell'impero. Il pane in sostanza diventò il cibo più diffuso e consumato in tutta Roma. Praticamente l'80% della popolazione aveva nella sua dieta principale il pane, economico principalmente, ma soprattutto che soddisfaceva le esigenze. I fornai apparvero circa 200 anni prima di Cristo e anche in questo caso non pensate che il pane sia lo stesso dei nostri tempi. Quello romano infatti era molto più pesante a causa della quasi assenza di lievito e le farine erano meno raffinate e più rustiche, per cui vien da sé appunto che il pane romano risultava molto più pesante, ma soprattutto al suo interno vi era molto diffusa la presenza di pezzettini piccoli di pietra che provenivano dallo sminuzzamento delle macine in pietra del grano e questo ovviamente provocava non pochi problemi ai denti e alla masticazione. Vi erano vari tipi di pane, come per il vino, dal più raffinato, pane bianco o pane primaris, togliendo quasi completamente la crusca quindi è destinato ai più facoltosi, per poi passare al pane secundarius e infine al pane nero, ovvero l'odierno integrale che però era il meno costoso e consumato dalla classe più povera, per cui non godeva di un'ottima pubblicità. Vi erano inoltre pani diversi, ovvero di farine diverse, come non solo quello di grano che abbiamo già descritto, ma anche fatto con farina d'orzo, farina di ghiande o di fave, eccetera, eccetera. Farine utilizzate come schiacciate o ripiene che ricordavano alla lontana la nostra moderna pizza. Ma passiamo ora alle verdure e alla frutta. Come sappiamo, i romani nei primi 7-8 secoli non era stato un popolo che consumava molta carne, erano quasi vegetariani, anche perché la carne era un alimento non facilmente reperibile e che costava parecchio, appunto, per cui la verdura, cereali e frutta erano i cibi prediletti dal popolo romano. Le verdure venivano cotte molto alla nostra maniera, per cui arrostite, fritte, bollite, condite con olio e aceto e molte volte non era solo un pasto completo ma addirittura utilizzate come l'odierno contorno. Diffusissime erano la carota, ma non pensate che erano di color arancione come le nostre, poiché fu un nostro moderno esperimento, chiamiamolo così, di colorazione. Prima erano nere, gialle, ma soprattutto di colore rosso, scuro o viola. Comuni erano anche la cipolla, l'aglio, la bietola, la rapa, la radice del cumino e altro ancora come la lattuga, invidia, cavolo, sedano, ortica, cetriolo, zucca, eccetera, per non parlare dei legumi. Molto diffusi erano legumi come le fave, utilizzati soprattutto tostati all'epoca un po' come i nostri popcorn, lenticchie, quasi esclusivamente utilizzate nelle zuppe, ma anche piselli, lupini, fagioli. I funghi, quelli commestibili ovviamente, erano molto apprezzati per i romani, come ad esempio anche i tartufi, ma anche i carciofi, anche questo diverso da come lo conosciamo oggi. E tornando ai frutti, la vite, quindi uva, soprattutto l'olivo, bacche varie come lamponi, mora, fragoline, eccetera. E per quanto riguarda la frutta, ovviamente troviamo nella dieta romana anche pere, mele, fighi e ciliegie, ma ne abbiamo già parlato. Nel prossimo episodio parleremo di molto altro, come pesce e carne. Ne vedremo delle belle. Io vi ringrazio per l'ascolto, per rimanere aggiornati su qualsiasi uscita di un nuovo episodio, cliccate sulla campanella che vedete di fianco al nome del podcast. Per domande, suggerimenti o consigli potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio e al prossimo episodio.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.